L'artista Jens Beirich è talmente noto da aver potuto esporre in uno dei contenitori più suggestivi del mondo, potremmo dire il Pantheon di Roma, dove si trova la sua Star Sphere. Un vero privilegio non solo per la bellezza di quest'opera, ma anche perché Beirich propone un nuovo concetto di arte, l'ipersimmetria. È il primo artista a giocare con strutture simmetriche intrecciate. Queste strutture non possono essere osservate in natura e non sono mai state applicate prima nell'arte. L'opera di Jens Beirich è godibile, dicevamo, al Pantheon fino alla fine di gennaio e nel circolo del Ministero degli Affari Esteri a Roma con la mostra dal titolo La Star Sphere al Pantheon. 10 anni Hypersymmetrics fino al 31 febbraio. L'artista è stato incontrato a Roma dalla nostra Maria Cristina Minicelli e ci racconta a partire dal proprio luogo di nascita. Sentiamo.
Questa mostra al Pantheon è qualcosa di unico di suo genere. 5 anni fa a Roma già avevo fatto una prima mostra al Circolo degli Esteri. A quel punto è stata l'occasione di dare seguito alla mostra che già prima 2016 c'è stato al Chiostro del Bramante. Fatto che abbiamo avuto entro 2 mesi più di 20.000 visitatori, che è una cosa per un concetto nuovo, poco conosciuto al momento, ha avuto un altro successo, ha dato nascita a questa mostra al Circolo degli Esteri.
Quale luogo più adatto per una star di nome di fatto, la Star Sphere, l'opera d'arte dell'artista svizzero Jens Beirich, collocata in uno dei luoghi più spettacolari e grandiosi, il Pantheon, dal volume sferico e il corpo cilindrico. Nel punto opposto della tomba di Raffaello e non sotto il foro della cupola, in quanto non sarebbe stato possibile nell'asse tra il portone e l'altare maggiore o in quello che collega i due re d'Italia. La sfera rappresenta 60 stelle di 3 tipi di metallo diversi, le cui punte si toccano e simboleggiano l'integrazione tra individui nella differenza culturale, razziale, morale. Beirich ha creato un nuovo concetto di arte, definito ipersimmetria.
La situazione è tale che, essendo collezionista di arte da lunghi anni e avendo sempre un occhio su quello che proprio non c'è o non c'è ancora, che mi sono reso conto che nell'arte, qualsiasi epoca, qualsiasi provenienza, non si è mai fatto la, diciamo, fatica a cercare di intrecciare simmetrie. Cioè, siamo abituati di osservare nella natura il concetto di farfalle, open book, simmetrie di asse, sinistra, destra, che è la stessa cosa. Siamo abituati che fiori come un girasole sono di simmetria di rotazione, ma che ci si arriva a poter intrecciare 2 concetti di simmetria in una sola grafica o sulla superficie di una scultura è qualcosa che non è mai stato fatto in precedenza. E su questo mi sono messo a trovare soluzioni che alla fine si sono rivelati a essere un concetto nuovo, una nuova idea di presentare grafiche e che hanno suo fascino della loro complessità e anche bellezza.
Questo concetto di ipersimmetria nasce anche dal curriculum. Lei è un ingegnere che ha studiato al Politecnico di Karlsruhe.
Sono gli attrezzi che si ha bisogno per realizzare delle cose complesse. L'origine effettivamente si è trovato in una scatola di biscotti in cucina di mia madre rimasta, che risale a quando io avevo modestamente 5 anni, e decorata su serio, è stata già esposta in museo di arte con una geometria che prende le radici del concetto di ipersimmetrie già a questo punto. È stato fatto prima che sono stato a scuola, prima che ho fatto studi, quindi in quel senso è innato. Tutto quello che è diventato la complessità che ora si vede per le opere che sono esposte in musei o su fiere è il risultato di applicare, in un certo senso meccanica, a determinare delle geometrie che danno questo risultato.
Che vengono rappresentate su una sfera, un elemento liscio anche se curvo.
Vedere una sfera evidentemente diventa molto più complesso, ma anche molto più raffinato e trasmette messaggi oltre che essere solo bello a guardare. La scultura, la sfera che al Pantheon ora è esposto, in scala ridotta, già effettivamente è stato alla Biennale di Venezia nel 2019 e altri posti in precedenza, lì è stata la complessità dal punto di vista geometrico di riuscire a intrecciare alla volta una simmetria sulla superficie della sfera e anche attraverso del centro con sistemazioni di reciprocità, che è una cosa che non è mai stato fatto in precedenza, è un'enorme complessità.
Sono trascorsi 10 anni dalla prima mostra di Jens Peirich.
La storia ha preso inizio con una prima mostra in 2013 a Londra, alla Cork Street. È stata una mossa molto riflettuta, strategica, per un punto di partenza di presentare un nuovo concetto artistico per arte contemporanea. C'erano le alternative di vedere questo, almeno volevo rimanere in Europa, prima di tutto Londra, o come seconda alternativa sarebbe stato Parigi. Per una serie di motivi organizzativi io effettivamente ho incominciato a presentare questa prima mostra a Londra e sono stato stupito che difatti è venuto subito la stampa, considerato che questo è una must see exhibition, qualcosa assolutamente da vedere, che mi ha fatto molto piacere. Dopodiché si è fatto altre fiere e altri posti per esporre anche lì alla FIAC a Parigi, che è stato lanciato nel 2016. Già mi sono trovato insieme a Cristo e Cruz Diaz col commento che si è fatto su qualche poca pagina, ne ha fatto effettivamente parte.
Lei è universalmente noto a Londra, a Parigi, poco però in Svizzera.
Il problema è che per il mercato di arte lo fa, in questo bisogna effettivamente tenersi presente, bisogna effettivamente fare attenzione di non permettersi sbagli. Posti di esposizione per incominciare come Londra, Parigi sono più semplici a gestire perché effettivamente ci sono più visitatori e più facile a presentare un concetto nuovo. Per quanto effettivamente ho sempre tenuto, e lo sto facendo per ora in continuo con grande piacere, il rapporto con il mio comune di nascita, Sorrengo. In questo già, anche quando abbiamo fatto la mostra al Chiostro di Bramante, c'erano rappresentanti effettivamente all'inaugurazione di questa mostra, quindi in questo senso c'è un assoluto voluto continuo che sto effettivamente anche rinforzare, grazie al fatto che le prime mosse effettivamente hanno dato tanto successo che ora si può stabilire una concezione a un livello che è molto più ampio e molto più presente, come all'ultimo per ora al Pantheon a Roma.
Al Pantheon a Roma lo sentivamo l'artista svizzero Jens Peirich, che ci raccontava tra l'altro di essere nato a Sorrengo nell'incontro con Maria Cristina Minicelli. La mostra La Star Sphere al Pantheon, 10 anni di Hypersymmetrics dell'artista svizzero, è in programma al Circolo della Farnesina fino al 21 febbraio. Naturalmente la sfera è visibile al Pantheon stesso. Ancora un po' di musica, Pascal Parisot, sentiamo.
J'ai découvert un truc complètement dingue qu'on m'avait toujours caché jusque-là. J'ai découvert que vous et moi, on est des bêtes, et ça je ne le savais pas. On est des bêtes,
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 on est des bêtes.
Comme les vaches et les hiboux. Alors voilà, en gros, pour pas faire compliqué, on est des animaux. Habillé, une énorme bande de bestioles auxquelles il ne manque même pas la parole. On est des bêtes,
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 on est des bêtes.
Comme les vaches et les caribous, si on ne se trimballe pas tout nu, c'est parce qu'on n'est pas assez poilu. On a perdu en 4000 siècles nos poils d'Australopithèque. On est des bêtes,
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 on est des bêtes.
Comme les vaches et les gnous. Seul à faire du vélo, ma soeur c'est une bête.
On est des bêtes.
Comme les vaches et les hiboux, on est des bêtes.
On est des bêtes.
Mon frère c'est une bête.
On est des bêtes.
Mes parents c'est des bêtes.
On est des bêtes.
Comme les vaches et les caribous, on est des bêtes.
On est des bêtes.
Le facteur c'est une bête.
On est des bêtes.
La maîtresse c'est une bête. Chez les hiboux, on est des bêtes.
On est des bêtes.
Le président, c'est une bête.
On est des bêtes.
Le pape, c'est une bête.
On est des bêtes.
Comme les vaches et les caribous.
Ballabilissimo, fresco, allegro, una bella boccata d'aria. On est des bêtes, Pascal Parisot su Rete 2 Alphaville. Ancora un po' di bella musica, Martha High con The Hardest Working Woman in Town e poi arriviamo alla seconda puntata delle Parole dell'Economia.
Turn yourself around. I'm the hardest working woman in town. Some people call me the midnight train. I'm a dancing hurricane. I pass busy cities and countryside. I can take you for a special ride. Pitch a wang dang doodle straight to you. Straight to you, baby. I can tell you, cause I learned the hard way. You've got to TCB, to TYA. You've got to TCB, TYA. You've got to TCB, or TYA.
Si sente sotto l'atmosfera una punta di James Brown in questo brano The Hardest Working Woman in Town di Martha High, che fu storica collaboratrice del gigante del soul. L'album è Singing for the Good Times e usciva nel 2016, opera di questa straordinaria cantante americana. Ma dicevo, Le Parole dell'Economia è questa serie iniziata ieri, nella quale ogni giorno stiamo costruendo, con l'aiuto di 15 esperti ed esperte, ogni giorno costruiamo un mini dizionario con le parole principali dell'economia e dei gravi problemi economici che affliggono buona parte del pianeta. Nel dibattito torneremo nello specifico sulla questione centrafricana, che ad oggi vede a rischio fallimento 22 paesi, 22 nazioni. Dicevo, stiamo costruendo un dizionarietto, un tascabile di 15 parole, ogni giorno una parola affidata a un esperto diverso, una persona diversa che ce la racconta, ci riflette sopra e ce la restituisce un po' più elaborata. La parola di oggi è debito, l'abbiamo affidata a Gianfranco Fabi, che è stato direttore del Giornale del Popolo in passato e oggi è vice direttore del Sole 24 Ore. Sentiamo cosa ne è uscito.
Le parole dell'economia.
Nella vita di tutti i giorni il debito non gode di buona fama. Chi si indebita viene considerato in difficoltà e chi ha troppi debiti è giudicato sommariamente una persona poco affidabile e incapace di gestire la propria attività. E questo vale anche a livello degli stati. Ve ne sono di rigorosi, come la Svizzera. Ve ne sono di spendaccioni, come l'Italia, che è arrivata ad avere un debito pubblico pari a una volta e mezza la ricchezza prodotta ogni anno. C'è anche una curiosità linguistica dietro questi giudizi. Nella lingua tedesca c'è infatti una singolare affinità tra i debiti, che vengono chiamati Schulden, e la colpa, che è la traduzione di Schuld. I debiti come colpa, quindi, come disordine all'interno di un possibile equilibrio virtuoso degli affari e dell'economia. Certo, i debiti non sono innocenti, hanno finanziato le guerre, hanno provocato il fallimento di interi stati e l'impoverimento dei risparmiatori, hanno spesso messo in crisi il rapporto di fiducia che dovrebbe stare alla base dei rapporti economici. Eppure il debito può essere considerato come una dimensione che meriterebbe un monumento, come l'invenzione che ha permesso di moltiplicare la ricchezza, come il punto di svolta per dare dinamismo e velocità all'economia sia sul fronte pubblico che su quello privato. È stato il grande economista John Maynard Keynes a sdoganare nella teoria economica l'aumento della spesa pubblica finanziandola con il debito invece che con una stretta fiscale. Una spesa, tuttavia, in funzione anticiclica, per limitare gli effetti, soprattutto sociali, di una crisi economica. Una spesa che deve rientrare una volta superate le difficoltà. Il debito è infatti una medaglia a due facce. C'è un lato positivo, quello che permette di far passare il denaro da chi lo vuole risparmiare a chi ha progetti di investimento, e c'è il lato negativo, quello che può trasformare il debito in spesa improduttiva e quindi portare a pericolose crisi di sistema. In un recente discorso, altrettanto famoso come Whatever It Takes, che nel 2012 bloccò la speculazione sulla moneta unica, l'ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha sottolineato con chiarezza che ciò che rende il debito buono o cattivo è l'uso che si fa delle risorse impiegate. Il debito può rafforzarci se ci permette di migliorare il benessere, ci può rendere più fragili se, come troppo spesso è accaduto in passato, le risorse vengono sprecate. Il debito può unire se aiuta a raggiungere un obiettivo di prosperità sostenibile, ma il debito può anche dividere se apre le porte a quello che viene chiamato l'azzardo morale, cioè la tentazione di finanziare il debito con nuovi debiti in un circolo vizioso che non può che portare a disastri finanziari. Proprio la grande crisi del 2008 con il fallimento di Lehman Brothers è stata provocata dalla concessione spregiudicata di prestiti al settore immobiliare con la creazione di debiti finanziati con altri debiti che provocarono l'insolvenza dei proprietari quando il prezzo delle abitazioni iniziò a scendere. Potremmo dire che il debito è buono se concesso in modica quantità. Una famiglia può sottoscrivere un'ipoteca per comprarsi la casa o un'automobile, ma solo se la rata per rimborsare il finanziamento sarà sostenibile in base al reddito. Il debito è cattivo se i soldi ottenuti vengono spesi senza offrire opportunità positive a chi li riceve. Il debito, in fondo, è uno strumento nelle mani di chi lo usa, senza dimenticare che il debito è anche un obbligo a restituire, secondo gli accordi e nei tempi stabiliti, quello che si è ricevuto. Un meccanismo che richiede fiducia, correttezza, realismo, elementi che sono spesso venuti a mancare, come dimostrano le tante crisi che hanno contrassegnato la storia dell'economia. Elementi, tuttavia, che sono ancora ben presenti in larga misura, come dimostra, anche grazie ai debiti ben utilizzati, la crescita dell'economia mondiale e del nostro benessere.
Gianfranco Fabi, vice direttore del Sole 24 Ore, sul termine debito nell'ambito del nostro piccolo dizionario di economia che torna domani e prosegue per 3 settimane. Gian Maria Testa con Habanera, a seguire Lloyd McNeil con As a Matter of Fact e alle 12 la copertina.
Quante vite hai? Te ne ho trovata una che non andava e l'ho nascosta. Così che nessuno abbia mai niente, niente da ridire su di noi. Quante vite hai da regalarti così al primo che è venuto, all'ultimo arrivato, a questo sogno stonato che ti ha portata via. Quante vite hai? È tanto tempo che ti aspetto, non arrivavi mai e non ricordo più se sei tu che sei venuta o sono io. Valigia vuota e troppe cose da vedere, braccia aperte e gli occhi no, e gli occhi no. Quante vite hai e quanta strada fatta di notte senza lampioni, rotoloni. Quante vite hai fra quelle dita. Una ti sfugge e la rincorri, è già passata. Quante vite hai? Magari domani sorridendo mi racconterai. Non è mai stato vero niente, io sono io. Valigia piena e troppe cose da vedere, gli occhi aperti, le braccia no, le braccia no. Quante vite hai? Quante vite hai? Magari domani sorridendo mi racconterai. Non è mai stato vero niente, io sono io. Valigia piena e troppe cose da vedere, gli occhi aperti. Quante vite hai? Thank you.
Abanera la voce di Gian Maria Testa, con Lloyd McNeil, The Medal of Fact. Arriviamo al mezzogiorno, al momento della copertina, e poi subito dopo la chiacchierata di oggi con i grandi filosofi del passato. Oggi vede al telefono niente meno che Thomas Hobbes.
Thank you.
Devo dire che mi sto molto divertendo nel dossier di questa settimana intervistando i grandi filosofi del passato. Ieri con Marx poi è uscita una chiacchierata interessante e mi ha colpito il modo in cui questo pensatore sia in grado di interpretare i fatti del presente tenendo la barra del timone ben dritta secondo i suoi principi e le sue idee. Tra pochi minuti parleremo niente meno che con Thomas Hobbes e confesso di essere anche un po' agitato, anche perché Hobbes l'ho studiato al liceo e certi concetti come il celeberrimo homo homini lupus me lo hanno sempre fatto guardare con un po' di diffidenza, con un certo senso di pericolo, come dire di ansia. Stiamo facendo questo gioco a Rete 2 in cui abbiamo chiesto a studiosi di oggi di impersonare i giganti del pensiero del nostro passato. Ed è un gioco che mi sembra utile proprio a questo, a riscoprire personaggi che nella maggior parte dei casi abbiamo incontrato a scuola o al massimo all'università e in quegli incontri abbiamo tenuto in qualche modo a distanza. Kant, Hobbes, Spinoza sono nomi che evocano nottate di studio sui libri, interrogazioni, esami. Non li abbiamo conosciuti come esseri umani quando li abbiamo incontrati, ma come libri, come contenitori di idee, come macchine di idee. Dar loro una voce viva, parlarci, potergli fare delle domande, seppure con questo espediente un po' teatrale, in me, ma spero anche in voi che ci ascoltate, produce due effetti. Il primo è che quei concetti che a fatica mi sono cacciato nella zucca quando queste cose le ho studiate, e sono passati ormai decenni, trovano una nuova collocazione. Non so come spiegare, è come se tutte queste nozioni che erano immagazzinate in uno scomparto in bianco e nero del mio cervello venissero tirate fuori, spolverate e anche colorate. L'altro effetto è che il fatto stesso di poter parlare di quelle nozioni con chi le ha concepite, con chi le ha costruite, e sappiamo come spesso si tratti di costruzioni del pensiero di una notevole complessità, significa conoscerle in un modo nuovo, che è irraggiungibile con le nostre forze sole. È un po' la stessa differenza, mi è venuto in mente, che passerebbe tra il guidare, che ne so, una Ferrari testa rossa del 58 e guidare una Ferrari testa rossa del 58 con accanto nel sedile del passeggero Enzo Ferrari che ti spiega come ingranare la seconda senza grattare, o perché il motore fa proprio quel rumorino, oppure come affrontare le curve senza andare in sovrasterzo. Insomma, sono due esperienze simili, ma anche diverse. E niente, tra poco abbiamo Thomas Hobbes al telefono. Altro pezzo splendido di David Crosby, il grande musicista dei Crosby, Stills & Nash, che ci ha lasciato qualche giorno fa, ne parlavamo anche qui ad Alphaville, e che introduce la seconda puntata del nostro dossier dedicato a cinque interviste con cinque grandi maestri del pensiero occidentale. Confesso di essere un po' agitato perché il maestro di oggi è stato uno dei miei scogli più difficili in epoca liceale, ma do il benvenuto al professor Thomas Hobbes intanto. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, lei è un filosofo per fortuna abituato anche a parlare con i fanciulli, rispondere a domande anche candide, disincantate, perché tra le altre cose, lo ricordo, lei è stato anche precettore presso la potente famiglia britannica dei Cavendish. Allora, questa consuetudine a domande che non provengano da altri filosofi un po' mi tranquillizza in questo scambio che speriamo di riuscire a condurre a termine. E lei ha vissuto nell'epoca della rivoluzione scientifica, in uno dei suoi viaggi ha conosciuto personalmente Galileo Galilei, e chissà che magari anche il dottor Galilei un giorno non accetti un'intervista qui ad Alphaville. Ma io inizierei subito, professore, anche perché non le voglio rubare troppo tempo, con una domanda che poi è la domanda principale quando si parla del suo pensiero. Lei non condivideva l'opinione di Aristotele, che definisce l'uomo animale politico, zoon politikon, naturalmente socievole, portato per istinto a fare vita di gruppo. Lei oppone a questa riflessione più antica l'espressione che a tutti è familiare, anche a chi non ha studiato il suo pensiero approfonditamente, homo homini lupus, l'uomo è lupo per l'uomo. Ci vuole raccontare cosa intendeva quando ha coniato questa perfetta definizione, e che lupo è diventato l'uomo di oggi secondo lei?
Sì, Aristotele è stato superficiale, ha sviluppato una considerazione della natura umana assolutamente sbagliata, dicendo che gli uomini sono socievoli, che la loro natura si realizza pienamente soltanto nella loro esistenza politica. In realtà gli individui sono diversi, hanno passioni tra loro diverse, hanno passioni incostanti nel tempo, desiderano la società soltanto come strumento per conseguire o per realizzare i propri fini privati, e soprattutto sono uguali nella capacità di uccidersi, e per di più uguali nella capacità di uccidersi proprio perché diversi, cioè proprio perché conoscono, praticano modi molto diversi di uccidersi, a differenza dei lupi che invece per l'appunto si uccidono sempre nello stesso modo. E quindi nell'insieme si può dire che non sono desiderosi della società, ma del dominio, della reciproca sopraffazione, e di conseguenza la loro condizione naturale è una condizione di guerra perpetua di tutti contro tutti, che, diciamo, nell'espressione lupo degli altri uomini è forse sintetizzata nel modo più efficace.
Tra l'altro mi viene in mente che noi alle 11, quindi neanche un'ora fa, parlavamo delle supplici di Euripide con la regista Serena Sinigaglia, che lo porta questa sera in scena a Locarno. E ci diceva esattamente la stessa cosa anche nel pensiero di questo antico tragediografo, ovvero come fare, se lo chiedevano 2500 anni fa, come fare a disinnescare questo desiderio dell'uomo di dominare gli altri, che porta a una continua catena di violenze. In senso più politico, la sua opera forse più famosa, il Leviatano, professore, io ricordo anche la copertina della prima edizione, 1651, vediamo un gigante formato da un'infinità di persone che ha in una mano una spada e in un'altra un pastorale. Allora, che pensiero politico concepisce in quest'opera e attraverso quest'opera? E poi anche una domanda sul presente: che aspetto ha oggi, secondo lei, il Leviatano?
Ma allora, lo Stato è l'unico strumento che gli uomini, gli individui hanno a disposizione per tirarsi fuori da questa condizione naturale di insocievolezza reciprocamente violenta. È una situazione, quella dello Stato, in cui devono rinunciare alla loro libertà, non completamente, ma insomma quasi a tutta la loro libertà, per ottenere in cambio la tutela dell'integrità fisica e della proprietà, per ottenere sostanzialmente in cambio la garanzia di condurre una vita fino al suo termine naturale. In questo senso la politica è reductio ad unum delle volontà attraverso il comando e la coercizione, quindi è un ordine al tempo stesso solido, saldo, e però al tempo stesso anche precario, perché in qualche modo sempre comunque contro natura, sempre legato all'idea che gli individui debbano cessare di essere individui per poter sopravvivere. E quindi questo è un po', diciamo, il paradosso della politica come la vedo io.
Ma le sembra, io mi rendo conto che il suo sguardo è più concentrato su un'epoca differente da quella attuale, dal XXI secolo, ma le sembra che questa immagine mostruosa, leviatanica della politica sia applicabile anche al mondo di oggi, a quello che lei vede nel mondo di oggi?
Purtroppo mi verrebbe da dire no, nel senso che lo Stato che abbiamo davanti è uno Stato che dal mio punto di vista è sicuramente dimagrito, ha subito una cura dimagrante a seguito dell'espandersi delle libertà soggettive, della tolleranza e quindi diciamo di una riduzione della regolazione politica sulle e delle relazioni sociali. È malandato perché ha perso sicuramente autonomia, ha perso sicuramente spazio di manovra rispetto ad altri stati, ma anche ad altri tipi di potere che non sono la politica, e tuttavia rimane ancora uno snodo cruciale per la definizione dell'ordine sociale, e basta vedere dove non c'è o dove viene meno e rendersi conto che lì la vita torna a essere misera, solitaria e breve.
Lei ha ormai più di 420 anni, visto che è nato nel 1588, professor Hobbes, e a proposito della sua nascita lei scrisse che è stato partorito da sua madre e dalla paura. Erano gli anni della guerra contro la Spagna, Inghilterra-Spagna, l'invincibile armata, la flotta spagnola sembrava che avrebbe preso il sopravvento su quella inglese, poi sappiamo che non è andata così. Insomma, il tema della paura della morte per mano di altri uomini, mi pare di capire, e del grande pericolo della guerra, è un tema che attraversa tutto il suo pensiero, o sbaglio?
Sì, sì, assolutamente. La paura è la passione politica fondamentale, quella della morte prematura, della morte violenta, ma anche paure, diciamo così, più legate alla condizione civile, l'ansia per il futuro, la sollecitudine per il tempo a venire. Quindi la paura è in realtà un prisma, non è soltanto il terrore dell'uccisione fisica, la paura della morte fisica o della perdita dell'incolumità fisica, ma è anche paura di perdere i propri beni, paura di non riuscire a realizzare i propri desideri, paura di tutti quei pericoli che incombono sulle nostre vite e che non riusciamo a controllare. E in questo senso è una paura che è alla base della politica e può essere anche utilizzata dalla politica in tanti modi, anche per redistribuire o riallocare il potere in funzione di chi riesce a suscitare e al tempo stesso a rispondere alle paure.
La paura è un prisma, trovo che sia un'immagine, è una delle immagini che mi porterò dietro a questa memorabile intervista, professor Hobbes. Volevo capire, io immagino che quando lei concepiva la sua struttura filosofica, il suo pensiero filosofico, non avrebbe forse immaginato quanto sarebbe stato importante per le epoche successive, quanto sulle fondamenta, sulle sue spalle letteralmente di un gigante siano cresciute generazioni di filosofi successivi. Come legge lei chi è arrivato dopo di lei, i filosofi che l'hanno seguita e le costruzioni che si basano sul suo pensiero?
Ma allora, il mio pensiero è in qualche modo alla base di tutta la politica dei moderni. In gran parte tutti continuano a ragionare ancora nei termini essenziali che io ho definito. Poi certo ci sono stati quelli a me più vicini, quelli che si ispiravano al realismo politico, insomma, se vogliamo fare dei nomi, in parte e per certi aspetti lo stesso Marx, in parte per certi aspetti...
Che salutiamo, sarà all'ascolto, era con noi ieri.
Carl Schmitt, insomma, se ne potrebbero dire tanti. Certo, rispetto alla mia impostazione così autoritaria, molte sono state anche le voci, soprattutto i pensatori del liberalismo, che invece hanno sottolineato, diciamo così, l'eccesso di coercizione, l'eccesso di autorità alla quale io avrei sottoposto le relazioni sociali e la convivenza fra gli uomini. ma sostanzialmente ancora oggi quando ragioniamo di politica a partire dagli individui, dal loro consenso e dalla legittimità che solo loro sono in grado di fornire alle istituzioni politiche.
Io ringrazio Thomas Hobbes, filosofo inglese, probabilmente il primo teorico dello Stato moderno, che ci ha ricordato come quello Stato sia di fatto ancora più o meno come lo aveva descritto e immaginato 500, 400 e passa anni fa. E nel congedare il professor Hobbes, io invece do il benvenuto e saluto e ringrazio di cuore per essersi prestato a questo nostro gioco, che poi tanto gioco non è alla fine perché escono delle cose molto interessanti, il professor Dimitri D'Andrea. Buongiorno D'Andrea, benvenuto.
Grazie,
ad Alphaville.
Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere.
Io ricordo chi è. Lei è professore ordinario di filosofia politica al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Firenze, si è occupato in diversi articoli di questioni relative all'identità politica, al rapporto tra identità etnica, globalizzazione e conflitto, e poi autore di una monografia sul rapporto tra antropologia e politica in Thomas Hobbes, insomma uno dei conoscitori maggiori dell'opera di questo gigante del XV-XVI secolo. Grazie di nuovo professore e buon lavoro.
Grazie a voi per l'invito e alla prossima. Arrivederci.